Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione d'urgenza dopo che la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile che ha sorvolato il Giappone e, secondo i media di Seoul, è il primo disegnato per trasportare una testata nucleare. Seoul, in tutta risposta, ha poi alzato in volo i suoi caccia, ha bombardato un'area militare della Corea del Nord. Per parlarne ci colleghiamo con il corrispondente di Sky TG24 dal Giappone, Pio D'Emilia. Buongiorno Pio.
Buongiorno.
Allora, cominciamo proprio dalla ricostruzione dei fatti. Che cosa riferiscono le fonti ufficiali?
Ma intanto fonti ufficiali sudcoreane, giapponesi e americane sono tutte concordi nel dire appunto quello che avete detto nel cappello, e cioè che c'è stato questo ulteriore ennesimo missile balistico che lo si considera capace di portare una testata nucleare e che è atterrato dopo essere esploso in aria e spezzatosi in vari pezzi, sorvolando per la prima volta questo l'isola settentrionale giapponese di Hokkaido. Mancano le fonti ufficiali nordcoreane, che come ben si sa in genere intervengono con qualche ora di posticipo, se non addirittura giorni, quindi intanto aspettiamo di vedere anche che cosa diranno i nordcoreani, ma in genere loro semplicemente sostengono di aver effettuato l'ennesimo test per contrastare l'imminente minaccia di invasione da parte di un occidente nemico, in particolare degli Stati Uniti. Ora vale la pena sottolineare, perché non tutti lo fanno e quindi a me piace farlo, che proprio in questi giorni per l'ennesima volta sono state organizzate grandi manovre, esercitazioni congiunte tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, per carità, che si fanno ogni anno, più di una volta l'anno anzi, e che questa volta però sia la Russia che la Cina aveva fortemente sconsigliato questi tre paesi dal portare avanti questa esercitazione, appunto considerata dalla Corea del Nord prove generali di invasione. E ogni volta che avvengono queste esercitazioni Pyongyang in qualche modo reagisce. Un tempo reagiva con dei petardi, tra virgolette, poi una volta addirittura ha reagito affondando una nave sudcoreana, e questa volta invece si è divertita a provocare continuando a mandare questi missili. Questo di fronte a un presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha più volte detto che di fronte a queste reiterate provocazioni gli Stati Uniti sono pronti con qualsiasi opzione, ferro e fiamme, fuoco, attacchi, compagnia bella.
Ecco Pio, ti interrompo, ma a tuo avviso dov'è che potrebbe realisticamente portare questa escalation di tensione?
Io non penso che questa dialettica, questo che sta avvenendo tra i due paesi porti ad alcunché di reale pericolo né per il Giappone né per il resto del mondo, perché appunto è una dialettica. Un tempo si litigava, come dire, verbalmente, adesso si mandano missili, si mandano minacce. Però io francamente sono 30 anni che vivo in questa area del mondo e continuo a pensare che la soluzione non sarà per la Corea del Nord una soluzione violenta, armata, da parte di chi che sia, ma dovrà essere necessariamente quella di una trattativa, di un dialogo, di un negoziato finalmente decisivo e finalmente tra le parti che lo devono fare, e cioè, lo spiego molto semplicemente, tra Corea del Nord e Stati Uniti, con il ruolo indispensabile ormai della Cina, ma senza necessariamente la Russia e soprattutto senza il Giappone. Se voi volete poi vi spiego perché.
Ecco, proprio questo volevamo sapere Pio, perché ovviamente di fronte a queste esercitazioni cui facevi riferimento, un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino ha proprio chiamato alla moderazione in tutte le parti coinvolte, chiedendo tanto a Washington quanto a Tokyo e alla stessa Pyongyang di, diciamo così, riattivare i colloqui di pace. Ecco, intanto ascoltiamo proprio le parole del portavoce del Ministero degli Esteri, Hua Chunyin.
In the present situation, China urges all relevant sides not to do anything more to irritate each other or worsen regional tensions. We hope all sides can exercise restraint and jointly protect peace and stability on the peninsula.
P, Pio, ecco, che posizione sta assumendo la Cina di fronte a questa escalation di tensione e quale può essere il suo ruolo di moderatore in questa vicenda?
Ma la posizione della Cina è quella di un paese paradossalmente in questo momento il più interessato al mantenimento dello status quo, e per status quo intendo un mantenimento della divisione della penisola coreana, però con un fondamentale, indispensabile passo avanti, che è quello della fine dello stato di guerra, perché non dobbiamo dimenticarci che tra Stati Uniti e Corea del Nord siamo ancora in uno stato di guerra, c'è soltanto un armistizio firmato nel 1953. E quello che gli Stati Uniti e la Corea del Nord, secondo la Cina, dovrebbero fare, dovrebbero arrivare a un trattato di pace, come si stava per arrivare nel 1994 ai tempi di Clinton, poi con la famosa visita di Madeleine Albright a Pyongyang, con un vertice quasi organizzato dei minimi particolari già tra Clinton e Kim Jong-il, il padre dell'attuale Kim Jong-un, e poi improvvisamente abbandonato perché si privilegiò il dossier medio orientale. La Cina non vuole assolutamente che in questo momento delicatissimo per la sua economia interna ci siano sconvolgimenti né regionali né continentali né internazionali, e paradossalmente sembra strano perché pensiamo alla Cina di 20, 30, 40, 50 anni fa, quando era considerato un pericolo, un'incognita. Oggi la Cina è il paese sicuramente che più garantisce saggezza e rispetto della legalità internazionale, è quella che regolarmente invita tutti e due questi paesi appunto a moderarsi e a sedersi attorno a un tavolo. Ora, quale potrebbe essere, quale dovrà essere questo tavolo? Ripeto, dovrà essere un tavolo tra Stati Uniti, Corea del Nord, con la presenza in qualche modo definita, più o meno formale, della Cina, ma non del Giappone. Perché non del Giappone? Perché il Giappone con la Corea ha ancora un conto aperto, e quando dico con la Corea non dico soltanto con la Corea del Nord, badate bene, dico anche con la Corea del Sud, con l'intera penisola coreana. È vero che la Corea del Sud adesso strategicamente e politicamente è alleata al Giappone e agli Stati Uniti, ma è l'opinione pubblica, il sentimento coreano, e la Corea è una nazione, è ancora molto profondamente anti-giapponese per via di quello che è successo durante la guerra e per via del fatto che il Giappone ancora non ha compiuto quei gesti formali, istituzionali, fondamentali di, come dire, palingenesi politica nei confronti della penisola coreana. E quindi la sua presenza potrebbe, e come ha dimostrato durante tutti gli anni del famoso negoziato a 6, rallentare, se non proprio impedire, che ci sia una reale intenzione di firmare questo trattato. E quindi sarebbe molto saggio che qualcuno facesse capire appunto al Giappone che in questo momento, se vogliamo davvero arrivare a una distensione, a una pace giusta e sostenibile per la penisola coreana, devono incontrarsi i due paesi che sono ancora in guerra, e cioè gli Stati Uniti e la Corea del Nord.
Tra l'altro, questo sentimento non del tutto risolto alleggia anche nel rapporto tra Giappone e Cina, ma visto che hai fatto riferimento all'opinione pubblica, quanto l'opinione pubblica giapponese, quanto i cittadini giapponesi e quelli eventualmente anche sudcoreani condividono la tua serenità di fronte a questa situazione e riescono a vederla come una scaramuccia formale o poco di più?
Guarda, i giapponesi, come tanti altri popoli in questo momento, hanno davvero altro a cui pensare, piuttosto che la guerra. Certo, in media, stamattina, oggi, in questi giorni, ogni volta che c'è queste esplosioni, questi lanci di missili, puntano molto, aprono i giornali, ma dal punto di vista popolare non c'è questa, cioè la gente ci ride sopra, ci scherza sopra, la considerano tutti una cosa impossibile. Per carità, possiamo essere smentiti fra pochi minuti, ma dal punto di vista dell'interesse reale dei giapponesi per i problemi, c'è un problema enorme ormai della disoccupazione, della sottooccupazione, la crisi demografica, la crisi politica, la corruzione, insomma ci sono problemi enormi in Giappone, e non penso, lo verifichiamo quotidianamente, che siano questi discorsi che si fanno tra virgolette al bar, anche se in Giappone non si parla molto al bar, ma si parla più che altro in aziende o durante i pranzi e le cene, le serate con gli amici. Non è questo l'argomento principale. Vi do un dato tanto interessante perché può darvi un po' l'idea di quale sia veramente l'interesse. L'indice di ascolto dei telegiornali giapponesi, in quello che in italiano chiamiamo l'auditel, è sul 12% circa. In questi giorni, dove quando ci sono appunto i lanci dei missili, non è che aumentino particolarmente, oscillano tra il 12, il 13, il 14%, ma non è che la gente sia incollata davanti alle news perché c'è stato questo lancio. Mentre invece la penultima puntata, e posso solo immaginare quale sarà l'indice d'ascolto dell'ultima puntata della famoso ormai incredibile serial, questa serie pazzesca che si chiama Chi ha ucciso Daido Goro, che è una bellissima serie televisiva ambientata in una scolaresca con ragazzine perverse, cattivissime, che ridicolizzano, torturano un professore e poi lo tagliano a pezzi e lo nascondono nei vari cassetti degli armadi della scuola, raggiunge il 40%. Quindi ecco, voglio dire, non immaginiamoci un Giappone che sta cercando di scavare i rifugi antinucleari o che si interroga sulle intenzioni di Kim. È un Giappone consapevole che in questo momento c'è molta tensione, come lo siamo tutti quanti, ma che non sta facendo le provviste perché pensa che ci sia un attacco nucleare.
sbs.com.au/italian